Un saluto ascoltatrici e ascoltatori e buon sabato. Dopo il sabato trascorso al Castello Sforzesco durante Book City, siamo rientrati in via Olearo ed eccoci a un'altra puntata di Best of Cult. Abbiamo selezionato alcuni degli argomenti e delle voci che ci sono sembrati interessanti durante la programmazione del quotidiano culturale di Radio Popolare, per l'appunto Cult. Come sapete, questo è lo spazio dei girasoli, la trasmissione di arti visive a cura di Tiziana Ricci. Noi per il momento la dedichiamo a questa particolare produzione, in attesa che Tiziana rientri ai nostri microfoni. Mentre io vi dico che la prima voce che riascoltiamo è quella della neodirettrice della Biennale Musica, Nicolò Vecchia l'ha raggiunta. Caterina Barbieri, nonostante sia ancora molto giovane, è davvero un'affermatissima professionista internazionale, anche e soprattutto nel campo dell'elettronica. E allora ascoltiamo la conversazione di Caterina Barbieri con Nicolò Vecchia.
Come prima cosa, grazie del tempo che ci dedica. Caterina Barbieri, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie a voi.
Partiamo da una domanda evidentemente dovuta in questo momento, dopo la notizia della sua nomina, di questo ruolo che le è stato affidato. Nel suo percorso di crescita personale, artistico, musicale, aveva mai immaginato o desiderato per sé un ruolo di questo tipo, uno sviluppo di questo tipo per la sua carriera?
Beh, sì, sicuramente trovo che questo invito da parte Biennale Musica sia comunque in linea col mio percorso e sicuramente risponde anche al mio desiderio di sviluppare forse un aspetto più curatoriale, diciamo, del mio lavoro, anche se ovviamente la mia carriera è principalmente quella artistica, musicale. Però sono molto contenta di poter offrire, diciamo, il mio contributo nella programmazione di Biennale Musica.
Quali sono, dal suo punto di vista, le possibilità, i percorsi maggiormente interessanti e magari finora non particolarmente esplorati che intende mettere in pratica assumendo questo ruolo, questa funzione?
Penso che la mia predecessora, ovvero la direttrice di Biennale Musica per il passato quadriennio, Lucia Ronchetti, abbia già, diciamo, portato grande innovazione all'interno della programmazione di Biennale Musica, per esempio appunto creando anche molti punti di contatto tra la musica contemporanea più sperimentale e la musica elettronica, portando anche molto jazz, improvisazione, e penso che il mio percorso, diciamo, continuerà un po' questo spirito di rinnovamento, magari portandolo ancora più oltre. Mi piacerebbe molto creare dialoghi appunto tra la musica contemporanea più strumentale, quella elettronica, e, diciamo, dare voce più possibile al cambiamento e alla musica del presente.
Leggevo delle sue interviste del passato in cui racconta di come fin dall'inizio del suo percorso, della sua crescita, anche dei suoi studi musicali, la musica contemporanea l'abbia sempre attratta, anche nel momento in cui magari intorno a sé aveva suoni diversi, gusti maggioritari, diciamo, diversi. Oggi, anche pensando al suo percorso di musicista, che ha inciso, pubblicato album, dischi, che rapporto, vede oggi tra, quello che possiamo considerare una musica elettronica, di consumo e una, musica, un approccio invece di ricerca sperimentale, contemporaneo? Ritiene di aver, trovato una collocazione magari che cerca di gettare ponti da una parte e dall'altra?
Ma in realtà io non seguo molto la musica elettronica di consumo, diciamo, quindi vengo dalla musica elettronica sperimentale, di ricerca e diciamo che quello è anche il mondo che conosco sicuramente meglio. Non sono particolarmente interessata a creare ponti in quel mondo, diciamo, più di musica del consumo, anzi.
Leggevo sempre rispetto a questi suoi primi passi di come compositori come Luciano Berio l'avessero fin dall'inizio conquistata. Oggi ci sono dei musicisti contemporanei di musica sperimentale che, se lei fosse una ragazzina di 11 o 12 anni, forse potrebbero altrettanto cogliere il suo interesse?
Sì, ce ne sono veramente tantissimi. Se parlassi di nomi specifici, diciamo, ovviamente parlerei anche rispetto così a quelli che sono i miei gusti personali, però grazie al mio lavoro viaggio veramente tanto attraverso la mia attività concertistica, quindi sono potuta, diciamo, entrare in contatto personalmente con tante figure di diverse generazioni che innovano la musica nel presente, ed è stato ovviamente sempre molto bello poter avere questo contatto personale. Faccio un esempio: un musicista come William Basinski, americano, che adesso, diciamo, ha già una sessantina d'anni, quindi non giovanissimo, però è stato un grande innovatore e ancora oggi attivo sia a livello discografico che come musicista. Ho avuto il piacere di fare un tour in Australia con lui e conoscerlo meglio, e il suo lavoro, per esempio, è un lavoro che è stato molto valorizzato e riscoperto negli ultimi anni e che, secondo me, crea dei ponti molto interessanti all'interno della musica elettronica, ma dialogando anche con il linguaggio, appunto, della musica contemporanea più così più strumentale.
Certo, il rapporto tra l'attività concertistica, l'esecuzione dal vivo delle sue composizioni e quello che invece è il lavoro che lei fa in studio per la registrazione, la composizione e la registrazione di dischi, di supporti registrati. Ecco, nel suo approccio alla musica contemporanea di ricerca, qual è per lei questo rapporto tra appunto l'esecuzione live e quindi anche la dinamica di queste composizioni e la loro versione incisa e registrata?
L'orientale dal vivo è una parte molto essenziale della mia ricerca, quindi devo dire che prima viene quell'aspetto molto spesso, cioè la possibilità di poter eseguire dal vivo i miei brani è molto importante, perché approccio il concerto dal vivo un po' come questa pratica rivitalizzante, quasi come se il concerto fosse appunto un'occasione di sviluppare il pensiero compositivo, no? Quasi fosse un organismo vivente che si sviluppa e cresce, respira, e io con lui. Quindi è una parte, diciamo, molto vitale, essenziale della mia ricerca, e di solito quando compongo nuove musiche cerco di eseguirle dal vivo e in questo processo, diciamo, di condivisione e restituzione col pubblico, la composizione continua a svilupparsi e piano piano cristallizzarsi in una forma più definitiva che poi vado a registrare in studio. Quindi la registrazione è una, diciamo, delle tante potenziali forme che appunto questa musica viva diciamo può esprimere, ma è solo appunto una parte, quindi vivo anche abbastanza con dolore il momento della registrazione perché appunto mi trovo un po' a dover accettare questo formato, diciamo, morto dell'incisione a fronte di un'esperienza dal vivo che è molto più stratificata e ricca, no? E diversa.
Al momento in cui si è avuta la notizia del ruolo che le è stato assegnato dalla Biennale, uno dei commenti più ricorrenti, anche evidentemente per il modo in cui si parla di queste cose, forse oggi in Italia con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi si ha anche in questo senso una maggiore sensibilità, si parla di Caterina Barbieri, si dice una donna giovane in un ruolo di questo tipo. Io mi immagino, come dire, che quando poi si è quella donna giovane, una persona, un essere umano con un nome, un cognome, una propria storia, il fatto di incarnare anche in qualche modo un simbolo, se vogliamo, possa essere comunque non una cosa scontata. Ecco, dal suo punto di vista si sente in qualche modo una responsabilità in funzione di questo tipo di ragionamenti che a volte vengono fatti su questo genere di nomine?
Intanto volevo ringraziarla per la sensibilità con cui ha formulato questa domanda, l'apprezzo davvero, non è scontato perché appunto la domanda più ricorrente è proprio questa, no? Però viene anche espressa in maniera a volte molto diretta, quasi come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Chiederla. In realtà io non mi sento né particolarmente giovane, nel senso che sì, sono giovane, ma sono poi nel mezzo del cammino di nostra vita, quindi non sono neanche più giovanissima, però come diceva lei, magari in Italia la cosa che fa più sorpresa è proprio quella di dare spazio a una persona giovane, una donna con appunto, no, magari idee forti eccetera, e l'aspetto di sorpresa lo comprendo, no? Perché magari l'Italia è un paese che da questo punto di vista è anche appunto magari un po' più conservativo. Penso che sia un'occasione bellissima per rappresentare appunto questa voce anche femminile e per rispondere più direttamente alla sua domanda, sì, è una grandissima responsabilità. Spero di poter anche dare credito e dare riconoscimento, dare spazio a mia volta a voci femminili nel mondo della musica contemporanea, riconoscimenti che non sono appunto sempre scontati, sia per quanto riguarda figure più pionieristiche, no, di compositrici donne che hanno un po' aperto la strada all'innovazione, ma anche donne invece così a me contemporanee, colleghe che magari faticano di più a ricevere la giusta attenzione.
Caterina Barbieri, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato.
Grazie mille a voi per l'invito.
La seconda voce che ascoltiamo è quella di Alessandro Bergonzoni, che è in tournée con il suo ultimo spettacolo Arrivano i Dunque, che tra l'altro è ancora in scena al Teatro Elfo Puccini ancora per parecchi giorni. E allora, come sempre con Alessandro Bergonzoni, è stata l'occasione per parlare dell'oggi, ma anche di tante altre cose come solo lui sa fare. Sentiamo.
Buongiorno, grazie dell'invito e dello spostamento per una piccola incomprensione è avvenuto, ma eccoci qua, mi hai definito in maniera, possiamo darci di tu?
Ma certo, credo ce lo dessimo, io ho scarsa memoria, ce lo dessimo.
No? Tra le parole che hai donato a me manca anima,
ecco.
Artista, scrittore, però anima. Questa parolina è una parolina chiave che se magari qualcuno in questo periodo dicono di parole violente eccetera, sentisse, usasse, abitasse, indossasse, magari cambierebbe qualcosa, ma viene sempre vista come religione l'anima, e questo mi...
No, qui no, credo, anzi invito i nostri ascoltatori e ascoltatrici a scrivere durante questa nostra breve conversazione, perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensano. Insomma, anima si può usare ben oltre la religione.
La spiritualità mangia la religione e le religioni. E questo magari sarebbe bello ricordarlo nei fatti, nelle opere, nelle missioni e anche nelle ammissioni di colpa, ne dobbiamo fare tante in questo
momento. E nelle ammissioni delle omissioni, scusami, perché è una delle cose.
E la gente crede che io giochi con le parole, li lasciamo lì, quando invece è il pensiero che fa un lavoro abnorme, e non è il pensiero mio, ma è un pensiero cosmico universale che l'artista ha la fortuna di percepire con le sue antenne. Non è proprietario di niente l'artista, non è autore di niente, però essere già dei recettori per me è un privilegio.
Allora, ovviamente non mi avventuro nel raccontare uno spettacolo di Alessandro Bergonzoni, non avrebbe nessun senso, bisogna andare a vederlo e ad ascoltarlo, ma a proposito proprio del modo in cui i pensieri talvolta ci assalgono, ci attraversano, no? Senza chiedere il permesso, mi domando se questo a te accade sempre, anche nel sonno.
Oh, vedi, mi dispiace, ma Radio Popolare le batte un po' tutte, quasi come Fahrenheit, siete lì, e Rai 3, proprio nel sonno e nel sonno, qui ormai non c'è più pace, ma allora stiamo attenti alle parole, ma soprattutto ai concetti, pace ce n'è infinita in chi tutto il giorno pensa e riceve pensieri come doni e deve dire grazie e grazia. Non c'è pace in altri sensi, ecco quella. Io sarei un uomo veramente felice, perché avere paura di dirlo, se non ci fosse un contesto universale tale, ecco. Non si riesce più ad essere felici, e soprattutto se uno non si rende conto che le proprie oasi verdi, lo spettacolino, il libro, la mostra, il giornale, la serata, il festival, queste oasi verdi, per arrivare a un'altra oasi verde c'è un deserto e un mare da migrare, dove si muore, dove muoiono gli altri, e allora a noi ci tocca, quando ci chiedono cosa ci tocca nella vita, ci tocca farla quella strada. Quindi usciamo dai nostri mestieri, cominciamo i mestieri degli altri, usciamo da noi, fuori di sé, dobbiamo essere fuori di sé, fuori di noi, per andare a vedere che cosa succede nel resto. Le altre oasi verdi sì, sono importanti, ma se non colleghi, se non congiungi, è tutto intrattenimento, e questo mi terrorizza. Non per niente c'ho una mostra a Milano, posso farla, o questo una mostra che si chiama Vite Sospese con Bill Viola, che dopo la sua morte 4 mesi fa è rientrato in Europa, in Italia, con questa prima sua partecipazione di un video che si sposa con queste mie installazioni che sono al Mudima fino al 10, abbiamo prorogato il 10 di dicembre,
bellissima,
e sono a 300 metri esatti, come un cordone ombelicale, un cordoglio ombelicale tra via Tadino, Mudima, e via Costa Buenos Aires, e quindi sono proprio su un tunnel carpale,
stavo per dirlo, scusa.
vedi, non siamo in sintonia, siamo in estrema frequenza.
No, ma io ne soffro, sai, questo che mi spinge.
Ecco, tu mi hai fatto una bella domanda, ne soffri, io non ne soffro più di questi pensieri costanti, di questa lista di attesa che perché c'è ogni momento della mia giornata dove ci sono persone che hanno preso un biglietto e sono i pensieri e dicono tocca a me.
Ma che bello. Che bello.
E io li visito, li accolgo.
Sì. Tutti, proprio tutti, guarirmi. Tutti?
Tutti.
Senza eccezione?
Come?
Senza eccezione, perché questo è uno dei problemi della parte nostra, che a volte ci censuriamo.
Se ci fosse eccezione sarebbe un discredito, come dire tu nero, tu giallo, tu certo. Donna, tu bambino, tu handicappato, non entrate. No, devono entrare tutti i pensieri, qualsiasi pensiero. Ecco perché nello spettacolo faccio la prima asta del pensiero, metto all'asta, all'incanto, i pensieri al miglior offerente, al miglior sofferente. Vediamo chi se lo aggiudica.
chissà, magari proprio quelli che soffrono di tunnel carpale potrebbero farsi avanti. Un'altra parola importante, credo, rispetto a questo spettacolo, ma in generale rispetto a tutte le tue ricerche, è sproposito.
Oh, parola chiave, parola passepartout, sproposito, alla rinfusa, fraintendetemi, sono parole che devono dare allo spettatore col quale io mi metto in relazione, se no farei una relazione come fanno tutti i personaggi che vanno in feste, fanno una relazione e poi vanno a casa. Devi mettere in relazione. Questa volta lo sproposito è proprio andare oltre questa realtà, che molti definiscono già spropositata, con la realtà. La parola realtà, sì, apostrofo realtà, è usare, creare, inventare una nuova realtà che non nega la realtà esistente, che non la mette lì dicendo duramente te stai lì, io sogno e mi faccio il mio viaggio. No, ci si sposa, ci si unisce, però ne aggiunge una realtà aumentata che arriva anche all'irrealtà. Quando noi diciamo in realtà, volevo dirti una cosa, in realtà vuol dire quasi irreale. Ma che cos'è irreale? Cos'è utopico nello spettacolo? Lo spiego chiaramente. L'utopia è una delle, c'ha la parola pia dentro, quindi qualcosa di sacro, come dovrebbe essere europei, europei dovrebbero avere qualcosa di sacro, ma non l'hanno. L'utopia è la cosa più importante. Leonardo da Vinci ha inventato l'utopia con le ali, ha inventato le ali senza sapere per cosa servissero. La società Leonardo ha inventato degli aerei civili, ma soprattutto militari, che dall'abitacolo creano ultime cene tutte le sere. Leonardo fece il cenacolo, loro dall'abitacolo creano l'ultima cena bombardando persone che mangiano per l'ultima volta. Ecco, è questo lo sproposito, abbinare, affiancare, far sposare concetti che di solito non stanno né in cielo né in terra. A Bologna noi faremo una manifestazione il 30 di questo mese per le carceri, dove spiegherò a tutti i ministri tipo Del Mastro che noi invece di avere la fila davanti alla telefonia per il nuovo iPhone, noi costruiremo un nuovo cellulare che non è un telefono, ma un cellulare che trasporti divinamente, sacramente, salvificamente persone da un carcere a un altro senza ucciderle, come dentro questi cellulari avviene dai tempi del Covid in avanti, a Modena, Santa Maria Capovetere, eccetera. Spiegheremo appunto spropositatamente quanta malvagità ci sia in lui, in loro, in chi la pensa così, e quanta bellezza, santità ci sia nella sanità della vita delle persone. Ma noi lo faremo appunto cominciando una rivolta. Io farò questo movimento che si chiama I Rivoltosi Fuori. Tutte le persone che vogliono rivoltarsi a questo sistema rivoltante delle carceri indossano capi, cappotti, giacche alla rovescia. Chiunque lo può fare,
sì,
chiunque
certo.
Può portare qualcosa, la gente lo fermerà e dice ma guarda che tu
è uscito con la giacca alla rovescia. Invece
io faccio la rivolta e fuori, perché dentro le rivolte vengono manganellate e non si possono più fare dopo la legge Gandhi, anzi anti-Gandhi, questo è un altro sproposito, eccetera. Però voglio dire, noi saremo un movimento viaggiante e la gente che ci chiede appunto, ma tu hai la giacca rivoltata? Sì, io mi sto rivoltando e non accetto, non ci sto e me lo porto addosso, i vestiti li abito prima che li insanguinino o li uccidano, perché sicuramente le persone re hanno commesso dei reati, non capisco perché lo Stato deve commettere dei reati nei loro confronti. Questa è filosofia, arte, poesia, legge. Secondo me chi divide tutte queste cose si merita il governo che abbiamo.
Grazie ad Alessandro Bergonzoni.
Sempre. Grazie.
Un abbraccio.
Chiamatemi
ciao.
Spesso vi risponderò sempre.
Va bene. Ciao, buone ciao. Vite. A presto.
Scende una pioggia leggera sui cassonetti di Tiburtina. C'è qualcosa nell'aria che sa di primavera. Due ragazze su una panchina, illuminate da una sirena, si danno un bacio che sembra l'ultimo, l'ultimo colpo di scena. E mentre il trucco se ne va, su fazzoletti, occhiali neri, mi sembra di vedere noi, mi sembra ancora ieri. Che eri pazza di me, che ero pazzo di te.
Adesso un nostro storico collaboratore, una voce che è stata con Radio Popolare anche dagli inizi, si è sempre occupato di arti visive, prima a Bologna, poi a Milano e poi si è trasferito da qualche anno a Oslo. E proprio da lì Ivo Bonaccorsi ci ha parlato di una mostra che riguarda anche la storia del femminismo italiano e poi ha fatto qualche altra segnalazione di mostre che si possono andare a vedere se avete intenzione di andare nel nord Europa, magari proprio per le feste. Sentiamo Ivo Bonaccorsi.
Buongiorno, ciao Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un piacere.
Sei a Oslo dunque?
Sì, sono a Oslo e volevo parlarvi oggi di questa mostra, che è una mostra molto bella, che ha tanto a che fare con l'Italia, perché è un progetto di un artista che si chiama Marianne Heyer, assieme a un comitato curatoriale fatto da Antonio Cataldo, Miki Gerbleul e Laura Okafor, ed è una mostra che si rifà alle esperienze del femminismo italiano radicale. La mostra si chiama La Passione, è ospitata da una galleria, fotogalleria di Oslo, è uno spazio semi-istituzionale, dico semi-istituzionale perché in realtà questo è un progetto che Marianne Heyer, che è una bravissima performer norvegese che ha vissuto anche in Italia per tanti anni, aveva proposto alle istituzioni museali norvegesi, che sono state molto tiepide dicendo: ma in fondo qui da noi il problema del femminismo è risolto, la parità uomo-donna. E quindi invece loro sono andati avanti con questo progetto, che è un progetto molto documentato. Si parte proprio dai manifesti del movimento femminile di Carla Lonzi, e sì, tutti quelli che si occupano di arti visive sanno quanto la Lonzi è ritornata ad essere assolutamente centrale, studiatissima negli studi di gender nelle università americane, ma soprattutto, e questa è una cosa molto bella, ed è diciamo un corollario di questa mostra, viene per la prima volta tradotta in norvegese ora, con una prefazione proprio di Marianne Heier, di questa artista che ha curato principalmente la mostra. Diciamo che è molto bello ritrovare, per esempio, nell'allestimento le foto di Agnese Di Donato, di Lisetta Carmi, che sono magari per noi delle foto così che conosciamo un po' di più, ma ritrovarle appunto in una città nord come Oslo fa un certo effetto vedere quanto sia importante appunto l'apporto di questo femminismo, diciamo, seminale, questo femminismo che viene nel catalogo viene giudicato femminismo radicale, in relazione anche a lavori che sono in mostra di generazioni più giovani come Ottonella Mocellin o Silvia Giambrone o Alessandra Spranzi. E quindi c'è questo link molto interessante. La mostra poi è dominata da questa presenza di un video molto bello di Chiara Fumai. È un video appunto che Chiara Fumai, purtroppo scomparsa negli anni scorsi, aveva presentato alla Documenta 12, ed è un video in cui appunto risuonano le parole della Lonzi, dei manifesti della Lonzi, ma attraverso, come dire, personaggi più esoterici, e quindi questa voce viene incarnata da personaggi in una situazione quasi mediatica. E questa cosa del channeling, del medium, parlando con l'artista Marianne Heier, mi diceva che la trovava molto importante, perché proprio studiando i materiali e studiando il fatto che è una mostra che è zeppa di diciamo libretti introvabili, fotocopie, lavori, e quasi tutti i lavori, tra l'altro molti dei lavori, vengono da una collezione italiana molto importante, che è la collezione di Donata Pizzi, che è una collezione che magari i nostri ascoltatori conosceranno. È una collezione proprio dedicata alle artiste e alla fotografia italiana. Quindi diciamo nel mettere assieme questo materiale, uno delle cose più interessanti che mi diceva Marianne Heier è che ha trovato non solo ovviamente riscontri con l'attualità, e tra l'altro anche con l'attualità norvegese, perché ci sono casi, come dire, anche qui, di, nonostante quello che le autorità dicono, di maltrattamenti anche diciamo pubblici che arrivano alle prime pagine dei giornali, diciamo. Ma quello che mi diceva è interessante vedere questo link con, per esempio, c'è un bellissimo album, questo album che si chiama Album di Violenza, è un album del 75 di Stephanie Ursler, ed è un album che raccoglie da Paese Sera tutti gli articoli sulla violenza alle donne perpetrati nel giro di un anno, quindi è un calendario straziante, diciamo, no? Di episodi e cose. E un'altra cosa, la mostra è visitata da un sacco di, sono riusciti a fare dei lavori veramente di, molto interessanti di collegamento con le scuole, per cui è visitata moltissimo da scuole, dalla studenti dell'Accademia qui di Oslo, e quindi insomma si è cercato di hanno cercato di fare un lavoro davvero straordinario per una riflessione su queste cose. Tra l'altro il nucleo centrale della riflessione è venuto dal fatto che nei musei di Oslo sono conservate per esempio moltissime opere di artisti, tra cui una è questa degli oggetti specchianti di Pistoletto, una stanza centrale al Museo Nazionale, molto bella, ma non c'è traccia di lavoro di artiste di artiste donne italiane, non femministe, ma di artiste donne italiane nelle collezioni. E quindi questo è stato proprio un modo anche per così sottolineare le carenze, diciamo, museali di questo paese.
Certo, davvero molto interessante. Vogliamo ricordare gli estremi della mostra?
Allora, la mostra è alla Fotogalleria di Oslo, resterà aperta fino al 29 dicembre ed è visitabile dal mercoledì alla domenica. Gli orari delle gallerie sono molto ristretti, con orari un po' più di luce, quindi diciamo tipo 10-16, e voilà, questi sono gli orari, la domenica 12-17.
Abbiamo ancora un minuto per dare un'altra segnalazione, se vuoi.
Ma guarda, un'altra segnalazione è una mostra che potete ritrovare anche in internet, diciamo, ed è una mostra molto bella che ho visto alle Lofoten. È una mostra fatta da un artista che si chiama Shasti Andvig, e questa volta in coppia con Ioana Mandrescu, e hanno fatto una bellissima opera, Hacking Wagner, un'installazione in una chiesa modernista con 60 speakers, con voci di tutti i personaggi, diciamo, che in questo periodo vanno per la maggiore, hanno praticamente, diciamo, riregistrato discorsi della campagna elettorale americana recente, hanno registrato discorsi di Zuckerberg, e tutto questo sotto forma di una specie di opera lirica, ed è davvero molto bello. Si potete ritrovare dei pezzetti sugli account delle due artiste, Ioana Mandrescu o Kjersti G. Andvik.
Davvero grazie Ivo Bonaccorsi da Oslo, che appunto ci ha raccontato cose appunto mai viste e che quindi è il caso di andare a vedere. Dunque, a presto e buon lavoro a te, a risentirci.
Grazie a voi, a presto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, arrivederci.
Questa puntata di Best of Cult termina qui, noi ritorniamo sabato prossimo proponendovi alcune delle voci, delle testimonianze, degli argomenti che in settimana sono andati in onda nel quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, ancora buon sabato a voi. Mm.